Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, vi do il buongiorno. Siamo giunti alla 63esima puntata. Fenisse, le Fenice di Seneca. La traduzione dal latino di Giovanni Viansino. Con le Fenice si torna al ciclo tebano. Delle vicende tragiche di Tebe si erano già occupati Sofocle con la sua trilogia Edipo Re, Edipo a Colono, Antigone, tragedie che in questa sede avevamo trattato ampiamente circa un anno fa, ed anche Euripide con la tragedia Le Fenice, a cui invece avevamo solamente accennato. Ora, mentre in Sofocle Giocasta si uccide subito dopo la rivelazione del suo incesto con Edipo, in Euripide ella sopravvive, assumendo il ruolo di custode della morale familiare. Edipa c'era fra i due figli, Eteocle e Polinice, che si contendono il regno. Sopravvive di poco, tuttavia, perché rimanda il suicidio al momento immediatamente successivo al fallimento della sua missione mediatrice. Non riuscendo ad evitare che i due fratelli si affrontino nel duello risolutore, sopra i loro cadaveri si toglie la vita. Ebbene, Seneca segue in pieno la versione delle Fenice di Euripide. Ma perché Fenice? Perché questo titolo? Ci si potrebbe chiedere. Si tratta di una pedanteria. Fenice, cioè venute dalla Fenicia, sono le fanciulle del coro, come ricordo dell'origine fenicia di Agenore e di Cadmo, fondatore di Tebe. Delle Fenice di Seneca ci sono pervenuti due tronconi che hanno per protagonisti rispettivamente il primo Edipo e il secondo Giocasta. Edipo, che di sua volontà si è allontanato da Tebe per tornare tutto solo al selvaggio Citerone, luogo della sua infanzia, rifiuta in Seneca questo, persino accanto a sé la premurosa presenza della devota Antigone. E quando il nunzio di Tebe lo raggiunge per pregarlo di non abbandonare la patria e anzi di tornare a Tebe per scongiurare la guerra fra Eteocle e Polinice, egli, Edipo, che si considera l'incarnazione della casata maledetta, trova proprio qui lo spunto per maledire i figli, impedendo in tal modo che venga interrotta la catena del male. Di questo primo troncone vi propongo il monologo introspettivo di Edipo, che spiega alla figlia Antigone le ragioni della sua fuga da Tebe. Si tratta di una sofferta e passionale condanna di se stesso e, in ultima analisi, condanna del fatto che sin nelle viscere del ventre materno lo ha inchiodato a un tale abominevole destino. Una riflessione sull'incesto, considerato dagli antichi il più turpe dei peccati, peggiore persino del parricidio. Un monologo dal suono cupo, tracciato a tinte fosche. Ascoltiamolo. Me stesso io fuggo. Fuggo il mio cuore consapevole di tutti i miei delitti. Questa mano io fuggo. E questo cielo e le stelle. La presenza dei maledetti delitti io fuggo, che ho commesso senza averne colpa. Possibile che io calpesti questo suolo da dove balza fuori Cerere, datrice di frumento? Che quest'aria io la respiri con la mia bocca che porta peste? Che io mi sazi bevendo acqua, oppure di qualche dono io fruisca, offerto da madre natura? Che nefando, incestuoso, esecrabile, questa tua mano pura, io la tasti? Con l'orecchio percepisca suoni, con cui senta pronunciare gli appellativi di padre e di figlio. O se almeno potessi tagliare queste vie d'ascolto di cui fruisco. E portatevi contro le mani, mi fosse possibile strappare fuori tutte quelle parti per cui passano le voci e attraverso un passaggio stretto si apre l'ingresso alle parole. Figlia mia, la percezione dell'essere tuo, tu, sei una parte dei miei delitti. Io, padre infelice, già sarei riuscito a fuggirla. Mi sta attaccando e mi si fa più crudo di volta in volta il pensiero della mia nefandezza. E le orecchie immettono in me tutto quello di cui voi mi avete fatto grazia. Oh, occhi! Perché la mia testa, gravata dalle tenebre della cecità, io non la mando alle ombre eterne di dite. Perché trattengo qui me già morto? Perché carico del mio peso la terra e mescolato ai vivi me ne vado vagabondo? Che male rimane ancora da sopportare? Regno, genitori, figli, anche la virtù e l'esimio decoro di un ingegno vivace sono andati perduti. Tutto, la sorte a me in festa, me lo ha portato via. Restavano le lacrime, anche queste io me le sono strappate. Tu devi desistere. L'animo mio non accoglie preghiere e chiede nuova pena che sia pari ai delitti. Ed essere pari a quale pena sarà possibile? Anche quando Ero infante. A me fu decretata la morte. Chi ha avuto mai in sorte destino così raccapricciante? Non avevo ancora visto la luce del giorno, né sciolto gli indugi posti dall'utero ancora chiuso. E già io ero temuto. Di certi esseri umani, non appena mandati fuori alla vita, subito si è impadronita la morte e li ha strappati alla luce appena vista. Me invece la morte ha preceduto prima che nascessi. Altri dentro le viscere materne hanno sopportato morte precoce, comportata dal destino. Ma forse hanno anche commesso una colpa. Me ancora occultato dentro il ventre di mia madre, nascosto, e quindi neppure sapendo se veramente esistessi, un dio, l'oracolo di Delfi, incolpò di un delitto nefando. Su questa testimonianza mio padre mi condannò e con un ferro bruciante trafisse i miei teneri piedi. Sui boschi posti in altura mi mandò perché fossi cibo per fiere e uccelli crudeli. È il Citerone, il monte colpevole, che dà loro da mangiare. Con le fauci spesso cosparse del sangue di re, ma da colui che la divinità ha condannato, che il padre ha gettato via, anche la morte se n'è fuggita. Io ho dato credibilità all'oracolo di Delfi, muovendo contro mio padre, lo stesi a terra con empio assassinio. Ma questa colpa la riscaterà un'altra manifestazione del mio affetto filiale. Ho ammazzato mio padre, ma mia madre io l'ho amata. Di parlare in pubblico del tuo Imeneo e delle tue fiaccole nuziali, tu ti vergogni? Anche questa punizione tu devi costringerti a subirla, pur controvoglia. Parla di questa tua azione mai prima conosciuta, bestiale, inusitata, di cui le genti abbiano orrore, che ogni età affermi non essere avvenuta e di cui persino un parricida debba vergognarsi. Dentro il letto di mio padre io ho portato le mie mani sparse del sangue di mio padre e come ricompensa del delitto ho ricevuto un delitto ancora più grande. Cosa da poco è il delitto commesso contro mio padre. Al talamo mio fu accompagnata mia madre. A che il delitto non fosse troppo piccolo. Donna ancora feconda. Nessun crimine più grande di questo la natura è in grado di produrre. Ma se ce n'è ancora qualcuno, noi abbiamo messo al mondo persone capaci di commetterlo. Io ho gettato via lo scettro, ricompensa dell'assassinio di mio padre. E questo scettro ha di nuovo armato altre mani. Il destino del regno mio, io lo conosco benissimo. Nessuno conseguirà il premio di questo scettro senza versare sangue, la cui maledizione ricadrà anche su altri. Mali grandi presagisce l'animo mio di padre. Già sono state gettate le sementi della catastrofe che certo accadrà. Non ci sia cura della lealtà dovuta al patto fra i due fratelli. L'uno, Eteocle, dice di non volersi ritirare dal potere di cui si è impadronito con la forza. L'altro, Polinice, invoca il diritto e gli dèi come testimoni del patto consacrato. Ed esule spinge alle armi contro Tebe, Argo e le città greche tutte. Non lieve rovina sopraggiunge per Tebe già stanca a causa della peste. Armi d'attacco, fiamme, ferite incombono e tutti i mali peggiori di questi. Cosicché non c'è nessuno a non sapere che quei due sono stati generati da me.
Osserviamo la differenza che emerge fra l'Edipo sofocleo e quello senecano. L'Edipo di Sofocle, se ricordate, giunto alla fine dei suoi giorni, come appare nella tragedia Edipo a Colono, è un uomo riconciliato con se stesso e con il proprio destino, purificato e proiettato verso un premio eterno che sarà appunto la deificazione. Mentre in Seneca egli è un uomo solitario, inselvatichito, tormentato da passioni immani e carico di odio verso la sua stessa stirpe, verso tutto il genere umano. Nel secondo troncone, indubbiamente più dinamico del primo, su tutti gli altri personaggi si erge Giocasta, simbolo della pietas familiare, in contrasto con la guerra civile e fratricida intrapresa dai due figli. Un nunzio avvisa che la battaglia sta per cominciare e subito Giocasta si precipita per dividere i due figli. Pur affermando di voler bene a entrambi, dalle sue parole si evince che le sue simpatie vanno a Polinice, rimasto ingiustamente in esilio per 3 anni, in attesa che suo fratello Eteocle gli ceda il regno, come avevano convenuto. Infatti, si era stabilito che essi avrebbero regnato su Tebe a turno, 1 anno ciascuno, e che mentre uno occupava il trono, l'altro se ne stesse lontano, in esilio. Ma Eteocle, conclusosi l'anno del suo regno, con proterva arroganza si rifiutò di cedere il posto al fratello. Al che Polinice, determinato nel voler far valere il suo diritto alla successione, ricorse alle armi e mise insieme un esercito di 7 alleati per marciare contro Tebe. Le allocuzioni che Giocasta indirizza ai due figli hanno diversa argomentazione e diversa caratura. La sua Soria, che con amorose blandizie rivolge a Polinice, fa leva sulla morale rinunciataria, in quanto ella supplica il figlio di ritirarsi in buon ordine, di rinunciare alla guerra fratricida, ritenuta un male assoluto. E per persuaderlo a rinunciare al confronto armato con il fratello, ricorre persino ad un ricatto, quello della propria vita. Se la guerra ci sarà, i figli vedranno morire la loro madre. Polinice, che in una tale richiesta di rinuncia sente offeso il suo sacrosanto diritto alla successione, perde fiducia nella madre e si affida alle sole armi. Ed Eteocle? Viene presentato come un tiranno usurpatore, il quale, pur di conservare il potere, è pronto a calpestare quelle stesse leggi che gli avevano aperto la via al trono. L'unica cosa che Giocasta può obiettargli è che la sua punizione è già implicita nella sua condizione di re, come testimoniano gli antenati della stirpe maledetta che hanno regnato su Tebe. Ma il cinico Eteocle non si commuove minimamente. Anzi, in modo sfrontato, taglia corto con la madre. Le regole del potere le stabiliscono i maschi e non le femmine. Che ella si occupi di chi è esiliato e non di chi sta sul trono. Chi sta sul trono sa come regnare e soprattutto sa che per mantenere saldo il potere nelle sue mani non deve temere di essere odiato. Giocasta ha parlato inutilmente. La guerra continuerà fino a che i due contendenti cadranno feriti a morte uno sopra l'altro. Ed ella, agonizzante per il colpo di spada che si sarà inferta al petto, si getterà sui loro cadaveri. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana in cui parleremo di Medea.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.